Capitolo 1. Dal mare Mediterraneo agli oceani infiniti. Paragrafo 1. Il Mediterraneo orientale sotto il dominio turco. Gli ottomani vittoriosi a Costantinopoli. Il 29 maggio 1453 l'assedio turco di Costantinopoli, durato quasi 2 mesi, era finito. I turchi ottomani erano entrati nella città e per tutta la giornata avevano ucciso e saccheggiato. Alla sera il sultano Maometto II giunse a cavallo fin davanti alla porta della chiesa cristiana di Santa Sofia. Scese di sella, raccolse da terra una manciata di polvere e se la rovesciò sul turbante in segno di umiltà verso Allah. Poi entrò nella chiesa devastata, diede ordine di coprire d'intonaco i mosaici cristiani delle pareti. La tradizione musulmana è contraria alla rappresentazione di Dio e della persona umana, e fece innalzare in fretta un'alta e sottile torretta di legno a forma di minareto, da cui un imam recitò ad alta voce l'invito alla preghiera. La grande chiesa cristiana, orgoglio degli imperatori bizantini, era ormai divenuta una moschea. Istanbul, capitale dell'impero ottomano. Dopo la conquista ottomana, Costantinopoli si riprese presto. Fu lo stesso Maometto II a fare ricostruire gli edifici danneggiati dai saccheggi e a ripopolare la città, chiamando genti turche dall'Anatolia. Sulle rovine dell'antica acropoli di Bisanzio ordinò di innalzare un nuovo palazzo, il Serraglio, dal turco Sarai, che significa palazzo, che fu la residenza dei sultani per 4 secoli. Intanto, col nuovo nome di Istanbul, Costantinopoli si trasformava nella più grande e popolosa città del mondo mediterraneo, crocevia di intensi traffici commerciali e centro culturale frequentato sia dai musulmani sia dagli occidentali. Continua la spinta espansiva degli ottomani. Selim I. La conquista di Costantinopoli non arrestò la spinta espansiva dei turchi ottomani. Con una serie di campagne militari, essi si spinsero a nord fino a minacciare l'Austria e l'Ungheria. Attraversarono l'Adriatico e nel 1480 conquistarono e saccheggiarono Otranto in Puglia. Sbarcarono anche sulle coste del Friuli, dentro i confini del territorio della Repubblica di Venezia. Sulle sponde meridionali del Mediterraneo la loro avanzata fu altrettanto travolgente. Il sultano Selim I, 1512-1520, conquistò la Siria e pose fine in Egitto al governo dei Mamelucchi, nome che significa schiavi bianchi. Le conseguenze della conquista dell'Egitto. La conquista dell'Egitto ebbe 2 importanti conseguenze. La prima è di carattere religioso. Dipendevano infatti dall'Egitto le città della Mecca e di Medina, sacre all'Islam. Dopo la conquista, i sultani di Istanbul furono considerati i successori di Maometto e divennero i capi spirituali di tutte le popolazioni musulmane del Medio Oriente e dell'Africa mediterranea. La seconda è di tipo economico. Passavano attraverso l'Egitto per arrivare poi sui mercati europei l'oro del Sudan, la seta della Cina, le spezie dell'India e le merci preziose dell'Estremo Oriente. Da allora i turchi poterono controllare tutti questi traffici direttamente, senza intermediari e con grande vantaggio economico. l'impero al vertice della sua potenza, Solimano I. All'interno dell'impero, accanto alla maggioranza musulmana, convivevano pacificamente anche comunità religiose minori, ebraiche e cristiane. Militari e funzionari politici erano professionisti, spesso schiavi o figli di schiavi, istruiti fin dall'infanzia alla professione futura e direttamente dipendenti dal sultano, che poteva nominarli o deporli a suo piacimento. L'impero raggiunse il massimo della sua potenza e del suo splendore con Solimano I, 1520-1566, un sultano al quale i visitatori europei, impressionati dal lusso della sua corte, diedero il titolo di Magnifico. Solimano fu un abile legislatore, un uomo di cultura e un intrepido condottiero. Con lui l'impero si estese ancora, a nord fino a Belgrado, a Budapest in Ungheria e fino alle porte di Vienna, 1529, a sud fino a Baghdad in Mesopotamia e a Tripoli nell'Africa mediterranea. A Tripoli, a Tunisi e ad Algeri si insediarono corsari e pirati turchi dipendenti dall'impero e detti pirati barbareschi, da Barberia, regione dell'Africa settentrionale. A uno di loro, Kair al-Din, un rinnegato, come si diceva allora, cioè un cristiano convertito all'Islam, Solimano affidò il comando supremo della flotta ottomana. Pirateria e guerra di corsa. Nel 4-500 la pirateria era in aumento nel Mediterraneo anche a causa dell'accresciuto traffico commerciale. L'incontro con una nave pirata o corsara era un'avventura tremenda. I malcapitati, sorpresi da un attacco piratesco, rischiavano non solo i beni, ma anche la libertà o addirittura la vita. Fra gli assalti dei pirati e quelli dei corsari non c'era praticamente differenza. Sia gli uni sia gli altri attaccavano i mercantili, li svuotavano di tutto il carico, si impadronivano anche dei viveri, delle vele, dei pezzi di artiglieria, sequestravano gli uomini dell'equipaggio per richiedere un riscatto. Ma mentre i pirati agivano, per così dire, in proprio, i corsari ricevevano da un sovrano una patente di corsa, cioè l'autorizzazione ad attaccare e a depredare le navi dei paesi nemici. I pirati attaccavano le navi in mare aperto, ma non risparmiavano neppure i villaggi costieri. Li saccheggiavano, ne catturavano gli abitanti e li vendevano come schiavi. Proprio a questo periodo risalgono molte delle torri di guardia erette sulle coste meridionali della Spagna e dell'Italia per avvistare in tempo le navi pirate e cercare di mettersi in salvo. La presenza di pirati e di corsari nel Mediterraneo ebbe gravi conseguenze anche sull'ambiente. Lunghi tratti di costa presi di mira dai pirati vennero abbandonati dalla popolazione che si rifugiò nell'interno, possibilmente sulle alture, dove sorsero piccoli centri fortificati. Intanto le zone costiere venivano invase dalle paludi e diventavano regno delle zanzare e della malaria. Era l'inizio di una situazione ambientale che si manterrà per secoli.